del Signore, rivolgerci ad essa. E continuiamo a esporre alcuni argomenti che troviamo nel libro dei Proverbi e inizierò a leggere alcuni versetti dal capitolo 30 e dal capitolo e un versetto dal capitolo 23. Quindi leggiamo da Proverbi capitolo 30 versetti dal 7 al 9 e poi leggerò il versetto 23 del capitolo 23. Io ti ho chiesto due cose, non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. E poi leggiamo il versetto 23 del capitolo 23, che dice così: acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. In questi mesi stiamo vedendo che il libro dei Proverbi ha molte cose da insegnarci, non solo riguardo alla nostra relazione verticale, cioè al nostro rapporto con Dio, ma ha tantissimo da insegnarci anche riguardo alle relazioni orizzontali. Abbiamo visto come il libro dei Proverbi ci parli di queste relazioni rinnovate, cioè di un modo nuovo, un modo sano, santo, saggio, giusto, buono, onesto, verace, di relazionarci con gli altri, con il prossimo, i nostri amici, perfino i nemici, tanto da dire riguardo ai nemici, ne abbiamo parlato, in famiglia, relazione marito-moglie, i figli. Abbiamo visto come il libro dei Proverbi ha molto da insegnarci riguardo anche al lavoro, alla pigrizia, alla laboriosità. E ultimamente, nelle ultime due predicazioni, ho parlato di una relazione rinnovata con il denaro. Quindi vi ricorderete che ho parlato del denaro. E dopo aver parlato del denaro, oggi considereremo un altro ambito e una relazione che il cristiano intrattiene in modo rinnovato. Lo stesso Agur, l'autore delle parole che abbiamo letto al capitolo 30 del libro dei Proverbi, chiedeva a Dio di non farlo né troppo ricco né povero, né ricco né povero, pregava, avete visto, di essere liberato dalla parola bugiarda. Allontana da me vanità e parola bugiarda. Quindi, dicendo così, riconosceva la potenza distruttiva tanto delle menzogne ascoltate, tanto di quelle pronunciate. Io non saprei dirvi esattamente se qui Agur stesse pregando affinché menzogne non entrassero in lui o non uscissero da lui, ma comunque liberami dalla parola bugiarda potrebbe significare entrambe le cose. E vedete, è interessante questa cosa, perché mi sembra che crei un collegamento davvero non artificioso. Lo stesso uomo che temeva di poter rinnegare e disonorare Dio a causa delle tentazioni procurate dalla eccessiva quantità di denaro, dalla eccessiva ricchezza e dalla povertà, invoca Dio chiedendogli in sostanza di essere una persona la cui vita è diretta dalla verità. Non voglio la menzogna, non voglio avere niente a che fare con la menzogna. Signore, non come, allo stesso modo in cui non ti voglio disonorare con questo sentimento, come abbiamo visto la volta scorsa, che è così comune nelle persone che sono tanto ricche, che si sentono superbe, autosufficienti, o non voglio provare la tentazione di trasgredire i tuoi comandamenti e quindi diventare un ladro perché ho troppe necessità, allo stesso modo non voglio avere niente a che fare con la menzogna. E questo ci insegna che chi ha un cuore rinnovato dalla grazia di Dio è una persona che riconosce il valore della verità. Vi ricorderete che l'ultima volta, quando ho parlato del denaro, ho detto che ci sono cose che valgono più del denaro. E una delle cose che vale più del denaro è appunto la verità. Infatti nel versetto 23 del capitolo 23 qui c'è una lista della spesa, quel versetto si potrebbe intitolare la lista della spesa del cristiano: acquista verità, acquista saggezza, acquista istruzione, acquista intelligenza. Quindi spendi tutto quello che hai, dai tutto quello che possiedi pur di possedere queste cose. Quindi il valore della verità, il valore di comprendere la verità, di credere nella verità, di amare la verità, di dire la verità, di attenersi alla verità, di schierarsi risolutamente dalla parte della verità e di combattere per la verità, per difendere la verità e praticare la verità. Ci sono due versetti molto interessanti nel libro, uno si trova nel libro dei Salmi, che parlano di questa, della vita del cristiano, descrivendola con questa metafora del camminare nella verità. È molto bella questa preghiera del salmista, di Davide, al Salmo 26: Signore, fammi giustizia, perché io cammino nell'integrità, confido nel Signore senza vacillare. Scruta, mio Signore, mettimi alla prova, purifica le mie reni e il mio cuore, perché ho davanti agli occhi la tua benevolenza e cammino nella verità. E l'apostolo Giovanni, nella sua terza epistola, scriveva: io non ho gioia più grande nel sapere che ci sono dei tuoi figli che camminano nella verità. Quindi la verità è qualcosa di così importante, e il libro dei Proverbi ha molto, molto da dirci intorno alla verità. La prima cosa che voglio dirvi è proprio questa, cioè dobbiamo comprendere il significato di questa parola. Infatti, cosa intendeva dire Salomone quando diceva acquista verità? Acquista verità. Cos'è questa preziosa verità che noi dobbiamo acquistare? La parola utilizzata qui, seguitemi per un momento, non mi soffermerò moltissimo in questa questione. La parola utilizzata qui è la parola ebraica hemet, una delle parole che viene utilizzata proprio per descrivere, per tradotta verità, che in ebraico esprime vari concetti, per esempio quello della fedeltà, l'affidabilità, ciò che è stabile, ciò che è solido, proprio perché è vero, ciò che è vero è solido, è stabile, è sicuro, ci si può appoggiare. Se fate una ricerca su una chiave biblica o sul vostro telefonino in una delle applicazioni della Bibbia e scrivete la ricerca della parola verità, ricercandola per esempio nel libro della Genesi, non la troverete, non la troverete nelle vostre edizioni italiane, la Nuova Riveduta, ma non è che l'Hemet non esista nella Genesi, piuttosto si trova, viene tradotta però appunto con fedeltà. Per esempio, vi ricordate il servo di Abramo? In Genesi capitolo 24 al versetto 27, parlando del suo Signore e di quello che il Dio aveva fatto per il suo Signore, dice: benedetto sia il Signore, il Dio d'Abramo, mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Quel termine fedele è appunto verace, veritiero. Di non ha cessato di essere un Dio di bontà, potremmo tradurre anche è di verità. Però fedele è sicuramente tradotto bene. E se poi vi ricordate che nel libro dell'Esodo Dio si rivela a Mosè. Nel capitolo 34 del libro dell'Esodo, vi ricordate quando Dio passa davanti a Mosè e proclama tutta la sua gloria? Guardate come è detto. Esodo 34:6, il Signore passò davanti a lui e gridò: Yahweh, Yahweh, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in bontà e fedeltà. Ricco in bontà e verità. È la stessa parola che noi troviamo in Proverbi. Quindi questa verità è una qualità divina e non, è qualcosa che Dio è in se stesso. I filosofi usano una parola che evito di pronunciare perché non vi direbbe molto di più, ma ciò che Dio è in se stesso, Dio è verità, Dio Padre è verità, Dio Figlio è verità, Dio Spirito Santo è verità. Infatti Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E nello stesso capitolo, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, il versetto 17, chiama lo Spirito Santo lo Spirito della verità. Quindi la verità è qualcosa che è la natura stessa di Dio, del Dio della Bibbia, del Dio che si è rivelato in Cristo. E siccome Dio è verità, Dio odia la menzogna. Infatti, credo che uno dei versetti più famosi del libro dei Proverbi, o una delle porzioni più famose del libro dei Proverbi, è il capitolo 6, dove Dio dice, dove sono descritte ed elencate le sette cose che sono in abominio al Signore. Sei cose il Signore odia, anzi sette gli sono in abominio. Tra queste c'è la lingua bugiarda, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Dio odia la menzogna perché Dio è un Dio di verità e la verità procede da Dio, procede dalla sapienza di Dio. Nel libro dei Proverbi la verità è descritta come procedente dalla sapienza di Dio, al capitolo 8 dei Proverbi. Ascoltate, è la sapienza che parla, ascoltate, versetto 6, perché dirò cose eccellenti, le mie labbra si apriranno per insegnare cose rette, infatti la mia bocca esprime verità, le mie labbra detestano l'empietà, tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia, non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse. Quindi noi comprendiamo che Dio è verità e Dio parla in verità, la verità procede da Lui. E c'è una porzione, sempre nel libro dei Proverbi, che è realmente interessante, riguarda un principio che noi troveremo anche altrove nel resto della scrittura, ma che qui è già enunciato, che è quello della sufficienza della scrittura, la sufficienza della parola di Dio perlomeno. In Proverbi 30, seguitemi un istante, è un po' poco prima, sempre tra le parole di Agur, poco prima di quello che ho letto, c'è questa celebrazione della purezza della parola di Dio, della verità della parola di Dio. Infatti al versetto 5 dice: ogni parola di Dio è affinata con il fuoco, egli è uno scudo per chi confida in lui, non aggiungere nulla alle sue parole perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo. Dio parla in modo verace, Dio è verace, veritiero, e parla in modo verace e veritiero, tanto è vero che qualcuno, cercando di dare un colpo ad effetto, dice: ci sono cose che Dio non può fare? Ci sono cose che Dio non può fare. Una delle cose che Dio non può fare è mentire. Dio non può mentire. È scritto in Tito, capitolo 1, versetto 2. Dio non può mentire. Sarebbe una contraddizione della sua stessa natura veritiera e verace. Quindi questa è un altro senso in cui si parla di verità nella Bibbia. Non solo è verità legata all'essere di Dio, ma è verità legata alla rivelazione di Dio. Francis Schaeffer usava questo termine, verità proposizionale, cioè Dio che parla e ci comunica la verità che è in Lui, in senso logico. Dio è verace e può dire soltanto la verità. E questo, vedete, questo, da ciò deriva la nostra diffidenza a tutto ciò che non è parola di Dio. Dico sempre, e lo ripeto, e io desidero che voi lo crediate con tutto il vostro cuore, che se noi non abbiamo una fonte autorevole e anche limitata di verità, la nostra fede è impossibile. Qual è il problema dei cattolici romani? Il problema dei cattolici romani sta esattamente in questo. Se voi gli dite: ma questo libro è la parola di Dio, cosa vi rispondono? Sì, lo è. Il problema loro è che insegnano che la parola di Dio è più ampia però rispetto alla Bibbia. E sapete come vi rispondono? Dicono: sì, certo, la Bibbia è la parola di Dio, ma Cristo è la parola di Dio. E la parola di Dio, che è la Bibbia, Cristo, che è unito alla Chiesa, deve essere interpretata da un magistero autorevole, e quindi la tradizione, allo stesso modo, è parola di Dio. E il magistero della Chiesa allo stesso modo è parola di Dio, e dal 1870 in poi quello che il Papa insegna ex cattedra è parola di Dio, perché il Papa è infallibile quando insegna ex cattedra, secondo l'insegnamento cattolico romano. Quindi la Chiesa cattolica può permettersi di dilatare la parola di Dio e andare oltre la scrittura, attirandosi addosso le maledizioni che sono scritte in questo libro. Maledetto chiunque aggiunge e chiunque toglie. Perché se noi non abbiamo una fonte autorevole e delimitata di autorità, la fede è impossibile, saremo sempre confusi, qualcun altro potrà venire a dirci: che dobbiamo credere a una cosa che le generazioni passate non credevano. Questa è la ragione per cui nel cattolicesimo romano si aggiungono nuovi dogmi. E questa è la ragione per cui nella riforma protestante è stato affermato il principio di tutta la scrittura, ma solamente la scrittura come fonte di autorità. Questo ha delle implicazioni, quindi riguardo alla verità che è in Dio, la verità che Dio comunica in modo comprensibile e chiaro, la verità ha le medesime caratteristiche della persona di Dio. Non è qualcosa di vago, è definito, è preciso, non ammette contraddizioni. Molte volte noi ci confrontiamo con persone nel nostro tempo che dicono: sì, vabbè, quello che dite voi è vero, ma la verità pretendete di possederla tutta quanta voi? E ci raccontano la storiella dei ciechi di Indostan che osservavano un elefante. Molti di voi la sanno, per quei pochi che non la sanno la ripeto: è la storia di alcuni ciechi che stavano intorno a un elefante. Allora uno toccava la proboscide e diceva: oh, quello che sto toccando è un tubo. Un altro toccava il lato dell'elefante e diceva: no, io tocco, cioè, questo è un muro. Un altro toccava la coda dell'elefante e diceva: no, è una corda. Un altro toccava era vicino alle orecchie e vedeva che si muovevano, dice: no, è un ventaglio. Allora, che cos'era l'elefante? Un tubo, una corda, un muro, un ventaglio? E ci dice il filosofo del nostro tempo, che la sa più lunga di tutti quanti, perché si mette al di sopra dei ciechi. I ciechi chi sarebbero? Siamo noi e tutti gli altri religiosi che dicono: Dio è un elefante così grande e voi ne vedete solo un pezzetto, allora per voi Dio è una cosa, per quell'altro Dio è un'altra cosa. Avete tutti ragione in base a quello che sapete, ma vi sbagliate tutti. L'unico a vedere l'elefante sono io, perché sono l'unico che ci vede. Ora, no, il punto non è questo, non si può avere tutti ragione e tutti torto allo stesso tempo. L'elefante è elefante. C'è un solo modo affinché quei ciechi possano conoscere la verità: che l'elefante sia un essere parlante e dica a ciascuno dei ciechi: vi sbagliate tutti, non sono né un tubo, né una corda, né un muro, né un ventaglio, sono un elefante. E questo è esattamente quello che è accaduto, che insegna la scrittura, che l'uomo con le proprie forze non può che cercare Dio a tastoni, è cieco. Certo, se noi facessimo esprimessimo le nostre opinioni su chi è Dio, potremmo arrivare a comprendere alcune cose, potremmo dire delle parziali verità intorno a Dio, ma la verità è un'altra, che Dio ha parlato anticamente in molti modi, in molte maniere, attraverso ai padri e i profeti, ma in questi ultimi giorni, dice lo scrittore agli Ebrei, ci ha parlato mediante il suo Figlio, che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, colui che è Dio che si è fatto carne e che ha fatto l'espiazione per il nostro peccato. La rivelazione di Dio è Cristo, la parola di Dio fatta carne, che ha portato la rivelazione di Dio e che ci ha fatto conoscere chi Egli è. La verità però è una, non può essere plurale. La verità è una, è eterna, è immutabile, non si migliora e obbliga tutti quanti gli uomini di ogni tempo. E la verità procede da Dio e noi la ritroviamo in modo sufficientemente chiaro nella parola di Dio, nella scrittura. Vedete questo libro? Chi lo guarda così dice: beh, è un librone, quante pagine ci sono? Migliaia di pagine, nella mia edizione circa 2000 pagine, La Bibbia è grande. Ma, sì, lo è, non nego questo. La Bibbia è un librone, è composto da 66 libri. Ma è un libro che può essere padroneggiato. Ci sono alcuni tra di noi che leggono la Bibbia una volta all'anno e che quindi l'hanno letta chissà quante volte, decine di volte. Io non vi potrei dire quante volte l'ho letta, seguo un programma di lettura della Bibbia che mi permette di leggere più di una volta all'anno la Bibbia. Ci sono stati tempi in cui addirittura ho letto la Bibbia probabilmente anche due volte in un anno, altre volte sono andato un po' più lentamente. Ma la Bibbia è un libro che può essere padroneggiato, perché è definito ed è diviso in tanti piccoli libri che possono essere letti e riletti e compresi. Sì, non smetteremo mai di leggere la Bibbia, non smetteremo mai di investigarla, di scavarla, di comprenderla, ma non è la verità di Dio qualcosa di così ampio e indefinito da non poter essere padroneggiato da una mente umana in modo sufficiente, in modo salvifico. Perciò quando qualcuno vi dice sì, la Bibbia è complicata, fategli la seconda domanda: ma l'hai mai letta? Ma hai mai speso del tempo ogni giorno per leggere 2, 3, 4 pagine di questo libro meraviglioso? Ma ti sei mai impegnato a cercare delle informazioni che ti facessero comprendere il tempo in cui quel libro è stato scritto, la persona che l'ha scritto? E vi risponderanno generalmente no. Per alcuni di noi un integrale doppio è una cosa impossibile da comprendere. Chiedetelo al fratello Franco, ve lo spiegherà. Semplicemente perché è andato avanti dalla matematica più elementare fino a giungere all'analisi e a queste cose misteriose per la gran parte di noi. La scrittura è un libro, la Bibbia contiene la verità di Dio e può essere padroneggiato, e quindi è ad essa che ci dobbiamo rivolgere. La verità procede da Dio e la troviamo chiaramente e sufficientemente rivelata nella scrittura, e possiamo essere certi che la parola di Dio è verità. Gesù l'ha detto: la tua parola è verità. E se vogliamo conoscere Dio non c'è un altro modo per farlo. Il profeta Isaia, in una bellissima parola che esprime da parte di Dio, richiamando il popolo alla conoscenza di Dio, dice così, capitolo 8, versetti 19 e 20: se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti, gli indovini, quelli che sussurrano, che bisbigliano, rispondete. E io potrei aggiungere: se vi dicono andate da Tizio, andate da Caio, rivolgetevi a quel pastore, a quel prete, a quel monsignore, a quella chiesa, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Quanta gente si rivolge ai morti, mentre noi abbiamo la parola vivente di Dio. Vivente ed efficace. La parola di Dio è vivente ed efficace, dice lo scrittore agli Ebrei, ed è affilata più di qualunque spada a doppio taglio. Quindi questo è vero. Cosa significa? Però permettetemi di mettere un altro punto su questa storia. Forse voglio dire che non esiste verità al di fuori della Bibbia? No, esistono tante verità al di fuori della Bibbia. verità scientifiche, per esempio, delle quali la Bibbia non ci parla. La Bibbia non ci dà delle leggi, non ci spiega le leggi sulle quali l'universo si è fondato. Ci racconta in modo semplice e generico come è stato creato l'universo, ma Dio ha dato agli uomini l'intelligenza per poter investigare l'universo e comprenderne il funzionamento. Esiste verità al di fuori della Bibbia, le scoperte scientifiche, le scoperte tecnologiche, ma quello che noi insegniamo quando diciamo che non bisogna aggiungere né togliere nulla alla Bibbia, che è un principio che troviamo già nel libro dei Proverbi, intendiamo dire semplicemente questo, che tutto quello che è necessario per la nostra salvezza, tutto quello che dobbiamo credere affinché i nostri peccati siano cancellati, possiamo avere una giusta relazione con Dio e possiamo vivere una vita cristiana che onori Dio, lo troviamo qui, qui. E non deve venire nessun altro a dirci qualcos'altro al di fuori della Scrittura che possa legare le nostre coscienze. Uomini nei secoli scorsi hanno dato la loro vita per questo principio. Fratelli, non lasciamoci ingannare dal finto clima di pacifismo del nostro tempo. Questo principio viene oscurato ancora oggi e dobbiamo affermarlo con grande forza. Sola Scrittura. Voglio dire un'altra cosa e non andrò molto avanti in questa predicazione perché mi voglio fermare. La verità ha anche un altro aspetto. La verità è anche a capofila di una nobile schiera di amici e ci viene presentata nel libro dei Proverbi a braccetto con altre virtù, cioè chi ama la verità imbarca nella propria vita insieme alla verità tante altre cose. Questo aspetto della verità ha a che fare con la verità in senso etico, quindi ho parlato della verità in senso che riguarda l'essere di Dio, ve la dico la parola difficile, ontologico, dicono i filosofi. Poi la verità in senso logico, cioè la verità di Dio che si esprime nelle sue parole, e poi o proposizionale, e poi c'è un altro aspetto della verità, la verità in senso etico, il fatto che la verità produce la santità. Così come la menzogna produce l'impietà, la verità produce la santità. Dove lo troviamo? Beh, lo troviamo dappertutto. Lo troviamo già nel libro dei Proverbi, ma ci torniamo al libro dei Proverbi. Ma prima voglio farvi vedere, faccio riferimento a un versetto che si trova nell'epistola a Tito. Prendetelo. Forse non so quanti di voi l'hanno mai notato questo versetto. Epistola a Tito, capitolo 1, dice così, proprio il primo versetto. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà, che si potrebbe tradurre che genera o che produce la pietà, la devozione, l'eusebeia, il modo giusto di adorare Dio, la santità, appunto. Paolo dice che verità e santità, verità e pietà o devozione sono intimamente legate, anzi che è la verità a produrre la santità. E tutti quanti noi conosciamo il Salmo 115, forse anche a memoria. È il Salmo prediletto dai protestanti che vivono in nazioni cattoliche. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al Tuo nome, da gloria. Perché direbbero le nazioni, dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli e lui fa tutto quello che gli pare. La grande sovranità di Dio. I loro idoli sono oro e argento, opere della mano dell'uomo. Hanno bocca e non parlano. Hanno mani e non toccano. Hanno naso e non odorano e la loro gola non produce alcun suono. E poi va avanti e dice, come loro sono quelli che li fanno e tutti quelli che in essi confidano. Perché chi crede nella menzogna diventa come la menzogna in cui crede. Chi crede nella verità riceve questa potenza divina che lo trasforma ad immagine e somiglianza dell'Iddio nel quale crede. Noi siamo infatti trasformati di gloria in gloria, dice l'Apostolo Paolo, secondo che opera lo Spirito. Quindi la verità nel libro dei Proverbi, questo pensiero, certo non è definito così chiaro come lo troviamo definito e spiegato nella Epistola a Tito da parte di Paolo, ma nel libro dei Proverbi lo troviamo come? Lo troviamo quando vediamo che in associazione alla verità vengono menzionate tante altre virtù. Ora ho una ventina di versetti che non ve li leggerò perché non vi voglio annoiare. Poi vi mando il PDF delle note della predicazione così ve li potete spulciare. Ma voglio farvi soltanto notare come, per esempio, verità e bontà sono collegate insieme. Proverbi 3, versetto 3. Bontà e verità non ti abbandonino. Non ci può essere bontà se non c'è verità. Bontà e verità vanno insieme, non si possono scollegare. Giustizia e bontà, scusatemi, giustizia e verità. Per esempio in Proverbi 12, versetto 17, dice: chi dice la verità proclama ciò che è giusto. Cioè chi dice la verità si mette dalla parte della giustizia, ma il falso testimonio parla con inganno. Vedete, giustizia e bontà. Ancora, il giusto odia la menzogna, l'empio getta sugli altri discredito e vergogna. Proverbi 13:5. Il giusto odia la menzogna. Non può esserci una persona che è giusta ed è bugiarda, non può esserci. Potrei continuare ancora, ma vi ripeto, ve li do questi versetti. Proverbi 14, 22 e 25, dove si parla della grazia in relazione alla verità, della salvezza riguardo alla verità, della e tanti altri. E come anche di altri versetti che parlano dei nemici della verità, dove c'è la menzogna c'è l'odio e la follia, Proverbi 10:18, dove c'è la menzogna c'è la malvagità e la cattiveria, Proverbi 17:4, dove c'è la menzogna c'è la condanna e c'è la morte, Proverbi 19:5 e 9 e 21:28, dove c'è la menzogna ci sono vanità passeggere, Proverbi 21:6. Vi devo solo dire una cosa, e forse spenderò gli ultimi minuti di questa predicazione solo su questo versetto, che è un versetto molto difficile nel libro dei Proverbi. Perciò vi invito a prenderlo, ed è il versetto 6 del capitolo 16, Proverbi 16:6. Lo faccio perché stiamo per celebrare la cena del Signore, ed è importante che comprendiamo bene questo versetto. Proverbi 16:6. Con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si espia, e con il timore del Signore si evita il male. Quando prendiamo questo versetto rischiamo di infilarci in un ginepraio, perché qualcuno potrebbe pensare, no, che questo versetto è facilmente frainteso e si può interpretare in senso molto come dire, umanistico o comunque che fa riferimento alle forze umane, cioè è come se con la nostra bontà, come con la nostra fedeltà, con la nostra verità, no, espiamo il peccato, l'iniquità si espia. Che vuol dire questa cosa? Ora, la parola del Signore ci dice con chiarezza che pagare il prezzo della trasgressione, cioè l'espiazione del peccato, non è qualcosa che si può fare con le nostre opere. Non è qualcosa che sia in potere degli uomini fare. Anzi, la Scrittura dice con estrema e definitiva chiarezza che se non c'è spargimento di sangue, non ci può essere espiazione di peccato. Lo sappiamo da tutto il sistema sacrificale dell'Antico Testamento, lo sappiamo anche da quello che è scritto in Ebrei capitolo 9, 22, che dice se non c'è spargimento di sangue non ci può essere espiazione del peccato. Quindi che cosa vuol dire questo versetto? Se noi ci atteniamo soltanto a quello che dice questo versetto, potremmo essere indotti in errore, ma dobbiamo metterlo nel contesto più ampio della rivelazione della parola di Dio. E io credo che questo versetto ci insegni che la bontà e la verità che hanno compiuto l'espiazione del peccato non sono le nostre, non è la nostra bontà e non è la nostra verità, ma è la bontà e la verità di Dio, che ha donato il proprio figlio, la verità, sulla croce del Golgota. Ed è la seconda parte di questo versetto, dice che è con il timore del Signore che si evita il male. C'è un versetto nel Salmo 130 che dice: o Signore, se tu tieni conto delle colpe, chi potrà reggere davanti a te? E credo sia il versetto 4. Ma presso di te è il perdono affinché tu sia temuto. E il timore del Signore deriva dalla comprensione del modo in cui il nostro peccato è stato espiato. Vedete? E io qui concludo, fratelli, poi avremo modo di continuare a parlare la verità la prossima volta. Noi oggi siamo qui a celebrare la risurrezione di Cristo, ma siamo davanti ai simboli della sua morte, del suo corpo spezzato, del suo sangue sparso. Quale Dio è come il nostro Dio? Noi molte volte ci lasciamo condizionare dalle nostre vicende, che sono così misere tutto sommato. Pensiamo ai nostri guai, alle nostre preoccupazioni, al male che gli uomini e le persone ci fanno, alle nostre difficoltà, al nostro futuro, il lavoro c'è, non c'è, il denaro, la salute, queste cose qui, ma sono cose certamente che ci prendono, ma noi questa mattina, per favore, per amore di Dio, abbandoniamo tutti questi pensieri e andiamo alla croce del Golgota, dove vediamo la bontà di Dio e la verità di Dio che si incontrano, che si baciano, dove vediamo l'amore di Dio manifestato nella sua forma più alta, nel dono del suo figlio per noi, e contemplare il fatto che colui che è la via, la verità e la vita ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Donando fino all'ultima goccia del proprio sangue per noi, dovrebbe creare quel senso di rispetto, di riverenza, di timore che ci porta a vivere una vita di santità. Fratelli e sorelle, noi amiamo un Dio che è verace. Noi amiamo un Dio che si è rivelato a noi e ci ha dato la sua parola di verità. Noi amiamo un Dio che opera in noi affinché noi possiamo essere uomini e donne che odiano la menzogna e che camminano nella verità. In una certa misura, ammettiamolo, c'è una certa quantità di tenebre in ciascuno di noi. Chi può dire io sono assolutamente estraneo da qualunque forma di menzogna? Non lo possiamo dire perché tante volte non ce ne rendiamo neanche conto. A volte ce ne rendiamo conto e vi combattiamo, e questa è la vita cristiana. Questo è il cammino del ravvedimento. Chiedere a Dio aiuto affinché Lui ci riveli le vie di menzogna che ancora sono residue nella nostra vita e l'impegno per abbandonarle col suo aiuto. Ma questa mattina, per amore di Dio, accostiamoci alla cena del Signore con un cuore umiliato e rotto, considerando che il nostro Dio della verità, che ci ha parlato in verità e ci ha dato la verità che crea la santità, è colui che ci dà il suo Spirito Santo e i suoi ordinamenti affinché la nostra vita possa progredire per camminare nella verità. Vogliamo chinare il capo. Signore Padre nostro, ti ringraziamo per la tua buona parola, per il tuo Spirito, perché crei in noi quel senso di timore, di riverenza, che ci fa stare dinanzi a te con circospezione, con ordine. Oh Signore, lo vogliamo dire proprio come Davide: se tu tieni conto delle nostre colpe, se tu dovessi tenere conto delle mie colpe, dei peccati di questo popolo, Signore, chi potrebbe reggere dinanzi a te? Ma presso di te è il perdono affinché tu sia temuto, e ti ringraziamo per la tua verità, per la tua bontà, mediante le quali, oh Signore, tu hai provveduto l'espiazione dei nostri peccati. E ti ringraziamo per colui che è buono, il nostro Signore Gesù Cristo, è colui che è vero, che in questo momento ci accoglie a sé e si offre a noi attraverso le immagini e le figure del pane e del vino. E ti vogliamo chiedere che tu, Signore, possa rallegrarci con il tuo operare mentre continuiamo a riflettere sul dono che ci hai fatto e sulla vita che ci hai offerto. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen. Prima di celebrare la cena del Signore, il fratello Giovanni leggerà una breve meditazione.